Anfang.
Gemeinsam stehen wir nun am Beginn einer neuen Zivilisation. Willkommen in Terra Nova, Freunde.
Bienvenue à Terra Nova, mes amis. Bienvenue chez vous.
Bienvenidos a Terra Nova, amigos. A su casa.
Getteremo le basi di una nuova civiltà. Benvenuti a Terra Nova.
Benvenuti a casa.
Der neue Serienblockbuster.
Komm schon.
Terra Nova.
Was war das?
Willkommen im Paradies.
E benvenuti in paradiso.
Serial K, le serie TV alla radio.
E niente, io non ce la faccio, non riesco mai ad azzeccare il numero dell'episodio, soprattutto perché questa volta mi ha colto l'emozione, perché aver sentito un medley dei trailer di Terra Nova nelle varie lingue in cui è stato doppiato addirittura, le abbiamo scovate in giro per la rete, è stato molto forte e ovviamente ci porta al centro di questa puntata, ovvero il giorno del supplizio. Uno speciale che volevamo fare da tempo veramente in memore. E che finalmente abbiamo avuto il coraggio di portare nelle vostre orecchie, uno speciale che sarà come una specie di corso di sub, ce lo siamo immaginato in questa maniera, dove non è che ti insegnano a nuotare sott'acqua, ma cosa fare se ti finisce l'aria. Ecco, le serie di questa sera dovete evitarle come una bombola vuota e dovete usare questa puntata come un vero punto di riferimento per schivare lo schizzo.
Anche perché se ti schizzi una bombola vuota in vena non va a finire benissimo.
No, infatti. No. E allora vi abbiamo avvertiti. Prima però, come sempre, le nostre news, prima di iniziare questa puntata veramente che avevamo una voglia incredibile di fare, tanto più che ci siamo presi addirittura una settimana di pausa per prepararla bene. E allora, dopo le importanti uscite della scorsa settimana di Godless di Soderbergh, bellissima, e di She's
Gotta... Hai fatto uno spoiler pesissimo.
Vabbè, però questa merita. E di She's Gotta Have It di Spike Lee, entrambi su Netflix, domani sera iniziano la nuova serie di Amazon, The Marvelous Mrs. Maisel, che è la storia di una donna intraprendente che negli anni 60 decide di fare la stand-up comedian, la comica sostanzialmente, e inizia anche la quinta stagione di Vikings, che già sapete cos'è e quindi non ve lo dobbiamo dire.
Rassa sta.
Venerdì 1 dicembre invece uscirà su Netflix Dark, la prima serie di Netflix Germania.
Quindi Netflixen,
serie soprannaturale alla Stranger Things, per dirla semplice, che ha già ricevuto molte critiche positive ai vari festival in cui la si è vista. Lo stesso giorno ripartirà Easy, comedy antologica, sempre di Netflix, che non ci aveva molto convinti l'anno scorso.
No, ma faceva proprio cacare,
ragazzi.
Esatto. Questi eufemismi.
E la nuova stagione di Agents of S.H.I.E.L.D., che se non sbaglio è la quinta.
La quinta, sì.
Esatto. Allora, torniamo invece al tema della serata, perché abbiamo un sacco di cose di cui parlare e soprattutto dobbiamo parlare di quelle che sono le serie più imbarazzanti del momento, perché questa sera sarà dedicata a loro. Quelle serie che quando le apri non c'è nulla dentro, quelle che sono veramente brutte, quelle che sono, come ci piace dire, orrende come il pus. E lo faremo a modo nostro, quindi mi raccomando, seguiteci in questo percorso tra poesia, epica greca e soprattutto, come sempre, una grettezza assoluta. Anche la musica seguirà lo spirito della puntata e sarà un vero schifo, ovviamente, perché non potevamo mettere della musica bella di fronte a questi titoli. E allora andremo avanti testardamente, senza mai cambiare rubrica, perché questa sera siamo tutti Terra Nova. E allora, benvenuti al giorno del supplizio, ottavo episodio di Serial K. Ci ascoltiamo i Phoenix con Ti Amo.
We'll be right back.
gentili spettatori e radiospettatrici, prima di accingerci a questa grande puntata di recensioni Terranova, noi di Serial K cerchiamo di dare una spiegazione scientifica a tutti voi del concetto stesso di Terranova, partendo dalla sua definizione. Testualmente, Terranova è un sostantivo maschile invariabile, propriamente ellissi di cane di Terranova, poiché introdotto in quest'isola dagli inglesi. Al femminile, una Terranova per indicare il cane femmina. Terranova, o Newfoundland, è l'isola canadese dell'Oceano Atlantico, con capoluogo St. John's, facente parte della provincia di Terranova e Labrador. Da qui la proverbiale fama di provincia dei cani e, per par condicio, delle cagne, che ha trasformato il sostantivo Terranova nell'aggettivo perfetto per descrivere le produzioni seriali di infimo valore etico, tecnico ed estetico, le cosiddette serie molto brutte ma costose, o serie Terranova. L'etimologia origina dal termine latino terra, anticamente intesa con l'accezione di tersa, vale a dire secca, arida, e dalla radice indoeuropea tars, con significato di essere secco, che trovasi anche nel sanscrito trsiami, nell'inglese thirst e nel greco tersaino. L'aggettivo nuova, dal latino novus, definisce in genere cosa fatta o avvenuta o manifestatasi da poco, spesso in contrapposizione diretta a vecchio, antico e quindi con significato prossimo a recente, attuale, moderno. Dunque, Terranova significa letteralmente il nuovo aridume, la moderna secchezza o, con significato simbolico evocativo, la merda. Ma per fregiarsi di tale appellativo, una serie non deve essere solo orrenda, ma deve, 1. Essere prodotta da Spielberg, requisito non indispensabile, ma aiuta. 2. Essere interpretata da attori cani, cosiddetti poveroni, o da attrici cagne, cosiddette bravissime. 3. Gli effetti speciali non devono essere solamente brutti. Il livello Terranova è attribuito solamente a gente che crea dinosauri col pente di 3.1, di Windows 3.1 nel 2010, o che applica fondali di computer grafica col Bostik, convinta che funzioni un po' come la carta da parati. 4. Non basta una sceneggiatura piatta, occorrono buchi di trama grandi come le onde di Interstellar, personaggi dimenticati che all'improvviso diventano protagonisti per poi morire male come l'ultima delle comparse nel menefreghismo generale. Occorrono twist narrativi che vanificano con una semplice scena tutto il clima scostruito in un'intera stagione. Su tutte, il finale di Falling Sky, dove per 10 puntate si predispone la più cazzuta strategia militare volta alla più spettacolare delle battaglie contro muri di alieni alti come palazzi, poi il protagonista scivola in un tombino, cade sulla testa dell'alieno madre che muore, facendo crepare tutti gli altri mille miliardi di alieni senza un motivo al mondo. Ecco, una roba così. 5. Occorrono ambizioni alte. Perché se fai una serie de merda perché devi portare a casa la pagnotta, siamo con te, bro. Cioè, abbiamo tutti le bollette da pagare. Ma se ti atteggi come il nuovo Spielberg, quello di 40 anni fa, o se sei Spielberg, quello degli ultimi 10-15 anni, allora ti meriti l'inferno. E l'inferno si chiama Terranova. Ebbene, nell'anno del Signore 2010, Spielberg in persona ha prodotto una serie che peggio non poteva essere scritta, infarcita di dinosauri disegnati col Vic-20, che recitavano comunque meglio degli attori e delle attrici presenti in carne e ossa, e che raccontava di portali magici che collegavano senza un motivo il presente con l'età della pietra, e l'ha chiamata proprio Terranova. Quel giorno è nata la rubrica a cui è dedicata l'intera puntaccia di oggi. Welcome to Terranova. Terranova.
E adesso, dopo questa definizione veramente spettacolare che passerà agli annali, abbiamo già contattato Wikipedia per poterla far pubblicare, ovviamente.
L'enciclopedia Treccani,
ecco. Esatto. Passiamo, come potete sentire dalla sigla, ad una serie veramente, veramente brutta che è...
Dynasty!
Benissimo, che hanno avuto il coraggio di fare quello che hanno fatto. Vai!
Questo è uno di quei Terranova che si potrebbero facilmente iscrivere nella categoria Guilty Pleasure, ovvero quelle serie brutte e inutili, che però tu le guardi lo stesso, cercando di venire a patti con te stesso per il fatto che ti stai comunque divertendo, con la schiena costantemente percorsa da brividi di vergogna per te stesso, visto che hai altre 10 serie bellissime da vedere e invece ti stai sparando 10 episodi di una merda televisiva fatta e finita. Dynasty fa parte di quel grande calderone dei remake, reboot, revival di cui abbiamo parlato un sacco e che stanno un po' popolando la TV degli ultimi 2-3 anni, però diciamo che sta dalla parte brutta brutta della barricata. È il rifacimento ovviamente dell'omonima serie TV trasmessa negli Stati Uniti dall'81 all'89, cioè durata 8 anni su ABC.
Beh, che pochi.
poteva durare di più.
Pensa sentieri.
Ah, certo, al peggio non c'è mai fine.
Poteva andare peggio, poteva piovere.
Esatto.
E in Italia fu trasmessa dall'82 prima su Rete 4, poi su Canale 5. Dynasty invece è passata nelle capaci mani, solitamente, di CW, che ne ha fatto un prodotto coerentissimo con lo spirito originario, ovvero belle donne, begli uomini, petrolio,
bel petrolio, però
bel petrolio di qualità, ricchezza palate, tanto sesso, intrighe familiari di potere, però ha aggiunto la capacità di ironizzare sulla soap opera stessa e sui noti meccanismi che ha la soap opera di esagerazione, colpi di scena e personaggi sempre costantemente sopra le righe. Voglio dire che Dynasty non è fatto così a caso, con due bravissime, un poverone, un po' d'olio d'oliva, un po' di pane. Ma vuole usare il riferimento della serie originale per costruire un prodotto molto contemporaneo che vada ben oltre i limitati orizzonti del revival.
Ci sono riusciti?
Fino a un certo punto. Già, perché sennò non sarebbe in Terra Nova.
Però sono tutti dimagriti, perché con la dieta mediterranea un po' un filo di olio d'oliva crudo e
adesso va sempre bene.
Sostituisci l'olio d'oliva col burro e sei già a posto. Esatto. Però, insomma, pur essendo consapevole della propria natura, Dynasty cosa fa? Si limita a rimetterne in scena i luoghi comuni e li infarcisce di un po' d'autoironia e poi li pompa al massimo. Quindi non ha mai la volontà di andare oltre qualche ammiccamento al pubblico e la roba di mettere dei personaggi latini afroamericani che siano un po' meno stereotipati della media. Cioè, questo lo fa, però non è che ci sia dietro la volontà di farci.
Cioè, la domestica non è messicana, mi stai dicendo.
E non dice mami.
No, l'autista è negro, però si scopa la figlia del capo, e poi in più è tipo anche un genio dei computer.
Beh, non so se si può dire autista in radio.
No, infatti.
Non lo so, infatti.
Comunque, insomma, stiamo parlando comunque di uno show che sa esattamente quello che è e qual è il suo pubblico di riferimento. In questo senso è molto più simile a Gossip Girl e a Revenge che alla seriosità della serie originale, che era veramente, cioè, veramente una schifezza. Quindi questo è un pregio. Però Dynasty ha un problema grossissimo, ovvero che, cioè, quando c'è una soap opera deve esserci un personaggio, meglio se un cattivo, meglio se una cattiva, davvero forte e incisivo. Cioè, te pensa a Madeline Stowe
e Revenge,
cioè, ragazzi, quando Madeline Stowe evade dal manicomio è una delle scene più trash, più belle di tutta la storia della televisione.
Ah, pensavo volessi dire che lei è una delle più grandi tope che si siano mai viste nel mondo del cinema, però va bene.
Ma anche all'epoca sì, lì un po' meno. Oppure pensa nel lato positivo a Cookie the Empire, cioè un personaggio che sappia far affezionare il pubblico, cioè un equivalente appunto dell'Alexis interpretata da Joan Collins, che ha fatto la storia di Dynasty, che almeno per ora in sostanza lo potete scordare. Magari arriverà, e magari la serie potrebbe anche fare un bel palzo in avanti da trasciume inconsapevole a trasciume consapevole, però per ora è semplicemente una squadra d'assalto di poveroni bravissime che lanciano una one-liner sarcastica una dopo l'altra, aiutate da un montaggio serratissimo, ambientazioni di lusso, che però non riescono mai davvero a nascondere il fatto che se vuoi fare una serie brutta ma bella, devi farci davvero, ma davvero divertire. Invece qua si dorme, ma si dorme meglio che durante un film della DC. Cioè, le mie russate durante Batman vs Superman se le ricorda tutto il Medica Palace.
Anch'io, ma sbagli, perché è un gran film.
No, te ti ricordi le russate davanti a quello con Benedict Cumberbatch?
Anche.
Ah, vabbè, ma io comunque 20 minuti power nap in ogni film li faccio.
Allora, voto finale?
Per me è 4. Cioè, se avessi la forza di andare avanti a vederlo, magari arriverei anche a 5, però ho ancora una vita.
Allora, adesso passiamo ad ascoltarci un gran pezzo di Paul McCartney, che è Temporary Secretary. Scriveteci sulla nostra pagina Facebook,
ma che orrore!
Serial K on Radio, e poi torniamo in diretta.
Late at night, I need a. She can be
a belly dancer, I don't need a true romancer. She can be a diplomat, but I don't need a girl like that. She can be a neurosurgeon if she's doing nothing urgent. What I need's a temporary, temporary secretary.
No, no, tutta fino alla fine.
No, vi prego.
Ma ti prego.
Vi prego, Giulio, no, sfuma. No.
No. La roba bella va con tutta.
Bello, grazie.
Mi sanguinano le orecchie.
Qualcuno deve chiedere scusa al pubblico, però.
Un attimo.
Ok. Welcome to Terra Nova. E mai come in questo momento è vero Welcome to Terra Nova, perché è veramente uno dei pezzi più brutti che abbiamo mai ascoltato, quantomeno in tutta la storia di
Serial Killer. Mi sanguinano le orecchie.
No, siamo andati a pulirci in bagno, perché veramente è una cosa insopportabile.
Cari ascoltatori, sappiate che gli ultimi 30 secondi della canzone abbiamo urlato tutti quanti: sfuma, ti prego.
Ma no, ma l'hanno sentito. Allora, torniamo
dal parrucchiere.
Torniamo seriamente a questa puntata, dove ovviamente vogliamo semplicemente ricordare ai nostri ascoltatori che anche la musica, come detto, segue l'andamento della puntata, che è ovviamente uno speciale dedicato alle serie Terranova, ovvero le serie più disgustose del momento. Abbiamo appena sentito la definizione di Terranova, abbiamo appena parlato di Dynasty, ma al peggio non c'è fine, e quindi iniziamo a parlare di Gypsy,
che era un Terranova a cui Dodi teneva particolarmente.
E perché? Perché, come diceva Alberto Tomba, fa notizia, non fa notizia, chi mi conosce lo sa, che io per Naomi Watts nutro un debole comune a poche altre sue colleghe. Sin dai tempi di Mulholland Drive e 21 grammi, per arrivare alla memorabile interpretazione della signora Dagi nella terza stagione di Twin Peaks, ogni volta che vedo apparire sullo schermo la sua bellezza cullata dal Galles, e precisamente dalle cittadine di Langefni e Lanfer
Plgwitlkl. È australiana lei?
No, è
naturalizzata.
È naturalizzata, sì.
Infatti mi sono preoccupato e sono andato a vedere, e in effetti è naturalizzata.
Perché lei è tipo Bisti di Nicole Kidman.
Ma mi ripronunci?
Lanferpulglil. Ogni volta che la vedo gli occhi mi diventano due cuoricini, le farfalle svolazzano leggiadre all'altezza del diaframma, e sì, anche il remake di The Ring, qualcosa che spaccava.
Bellissimo, a me è piaciuto.
Quindi con grande...
Secondo me svolazza anche il coppino di Chiara. Esatto. Ad un certo punto.
Vabbè. Comunque, con grande obiettività di giudizio che mi sono approcciato alla visione di Gypsy, serie Netflix che, oltre a Naomi, annovera un'altra mia grande passione, come la psicoterapia.
Sì, perché voi non lo sapete, e Dodi non lo vuol far sapere in giro, ma si è sparato ed ha pure apprezzato la versione italiana di In Treatment, e questo a suo demerito.
C'è Guido Caprino, cioè Pietro Bosco di 1993, a proposito di grandi Terranova.
se vuoi giustificarti.
Cioè, pensavo che fosse perché Dodi era stato in terapia.
Visto quella vera.
Esatto. Sì. Ecco, le buone notizie per me sono finite però praticamente subito. Tempo un quarto d'ora e già si capisce che tutto si riduce al fatto che la dottoressa Jean Holloway è più disturbata dei suoi pazienti.
Tipo il giudice fuori legge di End of God.
Sì, esatto, è già un po' sti cazzi.
Ron Perlman. Sì.
Comunque questo è il minore dei problemi. Perché il disvelamento del lato oscuro e maledetto...
Maledetto è il budello di Tumà.
Appunto. Altro non è che un profluvio di maccosa. Cioè, questa è una che si crea un altro ego marcio con cui entra nelle vite dei suoi pazienti. Capito? Questo è il succo di questa serie. Dialoghi che probabilmente sono stati partoriti dopo svariati giri di aperitivi senza buttar giù nemmeno un'oliva, sedute di terapia che sono teatrini in cui bastano 3 minuti di faccette di minchiate per trovare la quadra, e in generale tutto il progetto, diretto da una showrunner poco più che esordiente come Lisa Rubin, è contraddistinto da una superficialità veramente irritante.
A partire per rimanere in tema, Lisa dagli occhi blu, insomma.
Sì,
per rimanere,
proprio
da
così.
Parti.
Mario okay. Tessuto, tanta roba.
In quel caso Lisa dovrebbe essere Lisa dagli occhi rubino, ovvero rossi.
Oh. Bello, beh.
Lisa è un po' zombie, poverina. Comunque, vogliamo dire solo
Lisa fuma tropicale.
Solo la tagline di questa serie: Who are you when no one is watching? Mamma mia. Una roba che spazza via ogni beneficio del dubbio, già a velocità siderale.
E l'immagine è qualcuno seduto sul cesso con le dita nel naso.
Esatto. E si scaccola anche.
Esatto.
Si scaccola anche tra le dita dei piedi.
Giusto. Comunque, io non so cosa abbia convinto Naomuccia mia, che pure riesce a non farsi compatire anche davanti a una cinepresa manovrata da Sam Taylor Johnson.
Che è quello dice quanto sono tre grigio.
Vabbè. Sì, è lui. Oh, è lui.
Okay, mamma mia.
Chissà cosa l'ha convinta ad imbarcarsi in un progetto così scalcagnato. Non a caso buttato a mare subito dopo la prima stagione senza nessun rimpianto. Ma il punto è tutto qui. Quando il tuo obiettivo è quello di far sembrare il tuo protagonista un pazzo deviato, ma chi lo guarda pensa costantemente di trovarsi davanti a un povero coglione, qualcosa deve essere andato un parecchio storto. Comunque, il voto a Gypsy è un bel 4, perché più che fra Freud e Jung, qui c'è da scegliere fra Morelli e Crepè.
Bene, bene. Ti volevo chiedere una cosa. Ma Sam Taylor Johnson è parente di Don Johnson e Dakota Johnson, che è la figlia di Don Johnson, o...
Ma approfondirò.
Questa è da approfondire, e dopo ai nostri carissimi ascoltatori.
Potrebbe
che...
essere un caso tragico di nepotismo.
Esatto. Si vince un cofanetto di Terranova, la serie originale.
La serie originale. Esatto. Adesso magari facciamo due ricerche e poi ve lo facciamo.
No, è parente di Crepè, però.
Ah, sì. Esatto, va bene. Allora, grazie, Dodi. Ci hai appena parlato di Gypsy con 2 Y, tra l'altro, un sacco di Y da tutte le parti. E adesso invece iniziamo a parlare di una delle serie veramente che fanno toccare maggiormente il fondo a questo episodio. E questa serie è Valor. Matt Barr, Cristina Ochoa, W3 Davis, così si chiama.
Bello nome.
Si chiama proprio così, con l'accento sulla E. W3 Davis sono alcune delle nuove razze canine presentate a Valor, il più grande appuntamento per appassionati dei nostri amici a quattro zampe del mondo.
Sì, e purtroppo tra l'altro non in anteprima, perché esatto. Alcuni di questi belli esemplari erano già stati avvistati in Blood Drive, Chicago Fire e altri belli appuntamenti del genere.
La Chicago Fire è bellissima comunque, ma questo non toglie ovviamente né carica né valore ad un evento che meriterebbe senza dubbio almeno un bombardamento a base di napalm e agente Orange. Ma senza spargere odio ulteriore e per tornare alla realtà, Valor è l'ultima straordinariamente inutile fatica dei ragazzi di The CW, che abbiamo non a caso già sentito nominare in questo speciale, avendo avuto il coraggio loro di rifare Dynasty. Normalmente un canale teen che di solito esporta in video il catalogo delle contadine svizzere e dei pompieri di Miami, mettendo in loro in bocca 2 battute doppiate da 4 polacchi e 2 ungheresi e costruendoci intorno una decina di puntate vendute poi al mercato delle vacche del pubblico super giovane.
Sì, però che se continua poi a vedere cose del genere. Bravo. Poi non c'è da stupirsi se pensa che il mondo sia una merda.
Bravo. No, dai, spezzo una lancia a favore di CW. Fanno anche delle belle
aspetta,
serie.
Aspetta, aspetta, adesso.
Producono tipo
adesso.
85 serie all'anno.
Ma ne parlerà di serie belle di CW.
Eugenia, infatti, ha molto ragione, perché questi sono ragazzi ai quali avremmo volentierissimo voluto spaccare la faccia tantissime volte, se però non si fossero fatti perdonare almeno una volta, grazie a The Hundreds, o come dice Bebe, The 100.
La più bella serie di tutti.
Esatto, che nonostante l'altissimo livello di militanza poverante, resta una serie a tratti addirittura figa.
Che poi... questo dimostra la teoria che, per citare Palmieri, non esistono cattivi attori, se sono solo cattivi registi.
Che bello questo silenzio,
è piaciuto, è stato
silenzio.
Perfetto. È stato perfetto, ognuno di voi ha capito. No, è vero, ha ragione, assolutamente ragione.
Non esistono veri poveroni, esistono poveroni fuori parte.
Oddio,
no, ecco,
insomma.
Adesso,
cioè,
detta,
se il poverone non
così...
mette a fare la parte del poverone, è perfetto.
Ah beh sì, il problema è che nessuno vuole fare la parte del poverone, preferiscono tutti fare lo scemo del villaggio, il poverone proprio gli viene veramente male a tutti se lo vogliono fare. Comunque, se dopo tutto quello che abbiamo detto a qualcuno interessasse ancora, Valor, che è la serie di cui stiamo parlando, è una serie appunto militare, che si posiziona senza errori esattamente in questa fogna, né più su e né più giù. Storia. durante una missione in Somalia che sembra l'esercitazione post pranzo della festa degli alpini di Travedona Monate, le cose vanno a merda e
girano a Sambuca, vanno dalla zona Sambuca.
Esatto. E l'elicottero incaricato di raccogliere un prigioniero precipita, colpito dal solito bazzucaro con la kefia,
che poi blatterà anche qualche
no,
qualche
sì,
frase
ha detto qualcosa, ma non si capiva un cazzo, cioè non potete non potete capire.
Ma così.
Non potete capire.
E gli arabi che dicono non parlare barese, dai.
Esatto. No, ma è veramente, vabbè, poi ci lamentiamo. Comunque, vabbè.
Allora, secondo me è tipo quello che sente mia madre quando vede Gomorra.
Allora, già su, appunto, come precipita, ci sarebbe da farci una puntata, perché cioè, sembra veramente, avete presente quegli aerei di polistirolo che facevi girare l'elica con l'elastico? Ecco, siamo a quel livello lì. Comunque andiamo oltre. Bravissima Madani e poverone Gallo sopravvivono, tornano a casa e raccontano un fracco di balle su com'è andata e via di medaglie. I loro compagni li hanno però presi somali, li hanno messi in cantina e li vanno a trovare, e spesso anche, con le loro tuniche tradizionali e gli AK impolverati.
Però la cosa mi ha preso, dove sono? E soprattutto, perché Gallo e Madani hanno mentito?
Esatto, mi ha preso
in casino.
Ti sento che sei veramente colpito da questa cosa. Sono domande veramente fondamentali, alle quali dopo pochissimi minuti non gliene frega un cazzo a nessuno di dare risposte, tantomeno agli autori che se ne sbattono più di noi e prendono qualche mese di ferie lasciando la gestione di Valor ad un gruppo di saggisti del corso di scrittura creativa della parrocchia di Santo Crisostomo di Bari, i quali per spiegarci il mistero mettono su un tanto intricato quanto non riuscito percorso di flashback e allusioni che pare uno scambio tra fasici. Non si capisce niente, ma niente, ve lo giuro.
E poi arriva l'arabo col bazooka.
Dai,
però
esatto, ogni tanto c'è la memory, no? C'è il remind mentale della cosa, arriva il bazooka, boom, e sono tutti sudati, e vabbè. Morale della favola, il risultato è una sorta di soap opera mimetica in cui gli elementi filosofici predominanti sono l'addominale per l'uomo e le labbra a canotto per la donna. La Ochoa, protagonista di questa indegna cozzaglia umana, è mediamente messa in video in pose da giornalino porno di provincia, con buona pace della ipotetica complessità del suo personaggio, un elicotterista in un mondo di uomini che deve farsi il culo il doppio per essere all'altezza e bla 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 bla, e che invece finisce con l'imbarbagliarsi nella solita trita brodaglia a base di canotte sudate, sopracciglia gabbianella,
per uomini e per le donne,
tutte e due, discopate contro i muri, corna triangolari, nel senso che coinvolgono un triangolo di persone, non nella forma.
Me la stavo già immaginando, no, ed era interessante.
In effetti detta così poteva essere
a foggia di triangolo, poteva
a foggia,
sembrare.
Non dire cioè, foggia perché siamo a Bari,
una triangolazione di corna.
Beh, è una roba, ragazzi, che non ci potete credere. Comunque dimenticandosi una volta di più che se magari sotto ci metti anche una storia, tutto sommato anche il pubblico trova una sua soddisfazione,
sì,
no?
Invece di passare il tempo a comprare minchiate su internet o sparare per caso per strada. Esatto. già forse meglio, forse.
Comunque è bellissimo questo ritratto dell'umanità, comprare minchiate su internet, sparare a caso per strada, vogliono le attività.
Anche perché spesso
diffuse,
sono conseguenziali.
Ormai siamo da quelle parti. Allora, Valor, per tornare un attimo seri, perché ogni tanto lo siamo anche noi, è un modo di raccontare per immagini e parole da disprezzare profondamente. E incarna soprattutto tutto quello che uomini e donne dovrebbero voler superare per poter essere considerati qualcosa di più che animali da accoppiamento o soprattutto carne da macello. Fa schifo ogni ragionevole. Ogni ragionevole sopportazione, e siamo convinti, ma dal profondo del cuore, che nemmeno i parenti l'abbiano visto, scappando dalla proiezione con la scusa di dover portare a far la cacca al cane, in questo caso quello vero, quello che è a casa e che hanno abbandonato per andare a vedere questa gigantesca puttanata. Voto finale, io direi che grandiosamente si merita un 1, mi sembra un video dei Bros.
drop the boy.
Esatto, mi sembra un video dei Bros. When
Will I be famous?
Esatto. È un pochino anche la tagline, tutto sommato, di Valor.
I can answer no.
Ragazzi, ma in che cassettino, sì, della memoria le tenete le canzoni del Bros? Adesso io ho capito perché non riuscite a vedere così tante serie. Se avete un cassetto della memoria occupato, toglietelo.
When will I see my picture in the papers?
Più o meno è lo stesso cassettino della memoria dove Dodi tiene gli Stone Temple Pilots. Gli Stone Temple Temple Pilots, grazie, scusate, con Days of the Week.
Welcome to Terra Nova.
E di nuovo, come avete potuto notare, non abbiamo cambiato rubrica perché le cose non cambiano questa sera e nella maniera più assoluta. È tutto brutto, è tutto schifosissimo, compresa la musica che ci ha accompagnato a questo nuovo slot. Vi ricordiamo soltanto, prima di iniziare questo momento davvero davvero importante, perché è uno dei punti più importanti di tutta la serata, dandovi i nostri contatti, che sono diretta a @radiocittadelcapo.it, ma soprattutto, come abbiamo detto prima, la nostra pagina Facebook, nella quale vi invitiamo non solo ad andare ma anche a partecipare attivamente a questa puntata, che è Serial K on Radio. Allora, partiamo con una delle nostre serie preferite di tutti i tempi in assoluto, proprio una cosa che ce la siamo tatuata sulla schiena tutti e cinque, e parliamo di The Last Ship. State sintonizzati perché ci sono una serie di notevoli sorprese.
Allora, vi parlerò io di quest'ultima stagione di The Last Ship, serie che abbiamo anche amato, ma che in questo caso si macchia irrimediabilmente di hubris, ossia di quella violenza contro gli dèi in cui incorre chi ha la tracotanza di sentirsi superiore ai limiti stessi delle possibilità umane, con conseguenze spesso tragiche e nefaste. La serie è prodotta da Michael Bay, in particolare, all'ardire di ergersi a novello Odissea, pescando a casaccio personaggi, miti e situazioni varie che gli autori hanno eletto nel bignami del poema omerico e trasferito in una serie di marine che giocano la battaglia navale contro terroristi a caso per la salvezza dell'umanità. Senza una ragione al mondo, la quarta stagione di The Last Ship è ambientata per metà in Grecia e per metà in Italia.
Senza
una ragione al mondo. Vabbè, a un certo momento sono lì, in vacanza.
C'è l'andata e c'è il ritorno, no?
Esatto. Allora, quello che io mi chiedo è: se hai i mezzi e i soldi per far esplodere qualunque cosa rimanga inquadrata per più di 20 secondi di fila, allora dovresti anche poterti permettere 4 comparse, non 5, 4, che siano madrelingua o quantomeno siano un po' meglio di questo.
Gente! Un uomo! Ho la faccia scolpita dagli dèi!
Dagli dèi!
Ma quando le pure libero e palle d'acciaio del tornado!
Le palle d'acciaio?
Ercule!
È tornato all'americano!
Gente, chi tra di voi, ascoltate, chi tra di voi sarà abbastanza sfacciato?
Sfacciato!
Abbastanza bravo!
Abbastanza scemo!
Dio mio!
A sfidare! Il combattente più stimato del nostro Giorgio!
Giorgio è il protagonista della quarta stagione.
Passare in cibo poesia. Ai affamati, forza ai deboli! Speranza ai disperati, gente, a fare l'opera di Dio!
L'opera di Dio!
Chi tra di voi?
Sembra Malgioglio con l'accento americano.
Stanza da combattere, Ercule!
Ercule,
spero di
Io lo combatterò!
Io lo combatterò, ma parla come...
Manda i primitives!
No, parla come la voce del navigatore!
Mannaggia tua, che bel compagno!
Mannaggia tua, mannaggia vostra.
Ma immagino che siamo andati in Italia e che siamo nel napoletano.
No, siamo in Sardegna. Non so altro. Comunque, torniamo seri, perché il momento è veramente importante. Io dico solo questo: se loro hanno ardito tanto, allora possiamo anche noi. E allora la recita di The Last Ship io ve la sparo in rima, in esametro dattilico catalettico, con voce impostata e spavalda sbruffoneria.
La base è questa, diventa.
Faccio anche la tossina.
Sì, ma dagli su di sta base, dagli su di sta base.
Mi raccomando, chiedo silenzio.
L'ultima nave, canto, ed il periglioso viaggio che il prode Tom Chandler compì con il suo equipaggio. Virus patogeni, ammutinamenti e battaglie navali che la Nathan James affrontò veleggiando per tutti e 7 i mari. L'impetuoso Michael Bay, come tutti i vecchi saggi, racconta una roba sconclusionata, ma ricca di spettacolari arrembaggi, scontri armati, patriottismo, bravissime poveroni, purché alla fine salti tutto in aria nella più spettacolare delle esplosioni. E se per 3 stagioni ci siamo anche divertiti, con la quarta è chiaro che sono proprio finiti i canditi. La farsa è tale che addirittura in Sardegna la flotta arriva col suo carico di guerrieri e fregna, e non sapendo ormai più che cazzo inventare, al bolso comandante addirittura Ercole fanno impersonare. E non basta invocare il nome di Ares o poveri americani persi per poter del grande Omero sentirvi degni di scimmiottare i versi. Non vi dico la pena di sentir poi mugolare in italiano fiero gente che meriterebbe di trovarsi un lavoro vero. Alla fin fine è veramente una triste e inutile poveronata, che non avrebbe dovuto neppure essere incominciata. Se ci mettete pure la droga, lo scienziato pazzo ed il Nostos, capirete che sta serie ormai non va proprio più in nessun posto. E la morale di Bay o Diva è sempre e solo quella: apri tutto, ti fa l'America e nel dubbio smarmella.
Vabbè,
la musica era perfetta comunque, vi ringrazio.
Come avete capito, questa sera è una puntata totalmente priva di controllo, veramente l'ultimo attacco dopo Smarmella, sì, me lo ricorderò per tutti i mesi.
Sembra una puntata di Falling Sky, a caso.
Comunque, no, veramente, fra vogliamo... qua appare Noah Wyle qua a fianco.
Assolutamente, vogliamo dare un voto?
Sì, diamo allora, anche un voto.
Voto 4, tanto per cambiare.
Beh, sei abbondantissimo.
4 alla stagione, alle indefendibili...
Uno per stagione, eh?
Sì, uno per stagione. e alle indifendibili vaccate di omerica memoria. Comunque ti vogliamo sempre troppo bene, Nathan James.
Ma sì, perché tutto sommato alla fine, della ship, le prime due stagioni sono veramente carine, simpatiche, che intrattengono. La terza inizia un po' a svaccare. Qua siamo arrivati a dei livelli, ragazzi, che sono
Hercules contro Ares.
Io vi voglio dire che l'ho vista prima degli altri miei splendidi compagni di avventura in questo appunto Nostos, e vi giuro che quando gliene ho parlato, uno dei motivi per cui questa puntata di Terranova è stato esattamente il fatto di averla vista.
The reason why.
È stato veramente incredibile. Comunque, torniamo a noi. Torniamo al giorno del supplizio, che come avete potuto sentire finora vi stiamo veramente tirando addosso come fosse la prima volta, come direbbe un
olio bollente.
Non ho resistito. E parliamo di una serie che ha fatto molto molto parlare di sé, perché
una serie con i baffi all'insù direi.
Esatto. Pelle dodone.
Comunque va bene, parliamo di questa serie che ha fatto molto parlare di sé, e perché fa parte appunto del Marvel Cinematic Universe. E quindi parliamo di Marvel's Inhumans, ce ne parla Eugenia.
Alla voce fallimento su un immaginario.
Iniziamo così. Io ho fatto una grande introduzione, va bene.
Il reso decreto del 42.
Esatto. Se immaginiamo un dizionario televisivo del 2017, potrebbe facilmente esserci un'immagine di Marvel's Inhumans, visto che raramente capita di vedere una serie dove tutto è così profondamente sbagliato dall'inizio alla fine. Ma andiamo con ordine, partendo dal soggetto. Gli inumani fondamentalmente sono i fratelli poveroni degli X-Men, personaggi di un ciclo minore che a parte rari casi si sono sempre cagati in tre e che sono stati resuscitati dalla Marvel per superare nella continuity del Marvel Cinematic Universe l'assenza degli X-Men. Per i noti motivi produttivi di cui qui non parleremo, è che se non li sapete andate a fare un po' di ricerca di cinema.
Sì, tra l'altro basta la pagina di Wikipedia, niente esatto. Di particolare.
Introdotti prima in Agents of S.H.I.E.L.D., dove evidentemente non ci avevano già annoiati abbastanza, gli inumani sono stati segati nell'universo cinematografico perché dovevano avere un film dedicato, per poi invece essere infilati in una serie TV che è una roba strombazzata, come ci sembrava che gli inumani dovessero meritarsi una serie TV.
Allora, ricordiamo soltanto a chi ci sta ascoltando che il Marvel Cinematic Universe è un insieme complessissimo di serie, film, fumetti e compagnia cantante che hanno anche una loro continuity e che tra cinema e televisione portano avanti tutto il mondo dei grandi titoli, o appunto in questo caso dei non grandi titoli del mondo Marvel, e si chiama MCU, è Marvel Cinematic Universe.
Esatto, quindi sono stati segati nell'universo cinematografico, quindi quello che compete ai film che vanno al cinema, per essere infilati appunto in una serie TV con tutta una serie di scuse abbastanza poco credibili. Prodotto però insieme a IMAX, quindi con un budget anche più alto del solito. Diciamolo, il budget non si vede. La CGI è qualcosa di inenarrabilmente arronzato, cioè magari ci hanno speso dei soldi ma poi ci hanno messo un cieco a lavorarci, quindi ok. I set reali sono di una tristezza rara, ma proprio rara. Cioè, sembra che abbiano fatto location scouting basandosi principalmente sulla qualità dei posti dove andare a bere una birra dopo le riprese.
Che comunque...
location scouting. Esatto. Mi dispiace, logica, però, insomma...
Cioè, location di Los Angeles sembra che l'abbiano fatta dietro casa mia sul colline di Savignano, cioè, per dire, no?
Che comunque magari due posti per bere una birra anche lì da quelle parti ci sono, non so. Dimmi tu. Dove ci vediamo magari fra un
No, vicino a casa mia c'è un pub meraviglioso che si chiama La Terra di Mezzo, tutto a tema Signore degli Anelli.
Allora, abbiamo provato per anni a farci sponsorizzare da Netflix, Amazon e cazzi e mazzi, invece La Terra di Mezzo, tutto sommato, se vuole, può darci tranquillamente una bella spintina. Va.
Esatto, ma non è solo un problema di ambientazione, che peraltro anche l'ambientazione CGI sono qualcosa, ragazzi, cioè di inguardabile. Gli interpreti però sono a dir poco indecenti e non aiutati da dei costumi ridicoli, da dei dialoghi assurdi, da buchi di sceneggiatura giganti ed altrettanto giganti ma cosa, ma dei ma cosa così grossi che ti chiedi se fossero tutti ubriachi, appunto torniamo al discorso del location scouting, quando li hanno concepiti.
Perché ha fatto troppo location scouting, erano tutti ubriachi e l'hanno buttato in banca.
A forza di farsi le
birrette.
No, l'unico personaggio che non si merita dei dialoghi così è appunto il muto, ovvero Anson Mount.
Anson Mount, mitico Anson Mount, protagonista di Helen Wills, Callum Bohannon, però io ho visto soltanto, volevo appunto supportare quello che stava dicendo Eugenio, ho visto delle foto, mi sembrava di guardare delle foto del set di Excalibur, ma di quello di con Ornella Muti, quello di tanto.
Ma magari, cioè, tipo sembra Fantaghiro.
No, Ornella Muti, buonanotte, Ornella Muti.
Però secondo me il personaggio è ispirato a Parola di Jerry Calà in Al Bar dello Sport.
Grande Parola, grande Parola.
Comunque secondo me Anson Mount ha accettato la parte solo perché gli ha detto ok, questi dialoghi fanno merda, se fa il mio personaggio muto io vengo, se no no.
Ma secondo me gli hanno detto che era una serie western, lui è arrivato lì, non sapeva più cosa dire.
Buono!
Esatto.
Gli ha messo un gilet, due speroni.
Comunque, di tutti questi macose di cui vi ho parlato, ve ne dico uno solo, per tutti, per farvi capire. Gli inumani si spostano nello spazio con una specie di teletrasporto, grazie all'aiuto di un animale che ha questo potere, ovvero che se gli vai vicino ti teletrasporti con lui. Indovinate che animale hanno deciso di scegliere?
Un furetto.
Ve lo dico io, un carlino gigante. Oh. Cioè, giuro che non sto scherzando.
Ho i brividi.
Cioè, adesso, io non sono molto pratica del fumetto, ma anche se fosse una questione di fedeltà alla fonte, io penso, cari amici della Marvel, che qui fosse forse il caso di prendersi una licenza poetica. Anche solo per evitare di avere un carlino gigante in CGI lungo tutta la durata della serie. Cioè, quando avete detto a voce alta, carlino gigante in CGI, cioè non ve ne eravate accorti da soli.
Tra l'altro, nelle mie ricerche per la serie Valor, che volevo fare tutto a base di cani e cagne, poi alla fine ho cambiato, ho scoperto che il carlino, che invece, che sembra praticamente un animale investito più volte da qualche mezzo a motore, in realtà è una delle razze canine più antiche, addirittura 500... del 500 avanti Cristo, cioè è incredibile.
E si cazzi anche.
Io pensavo fosse un animale recente e invece no,
cioè no, gente... no, ma è, tra l'altro è di origine orientale,
e questo vuol dire che proprio non c'è proprio speranza per gli umani.
Io pensavo di origine orientale tipo Hiroshima del 45.
Esatto. Va comunque bene, Inhumans non ha solo quella roba di prendere Anson Mount e metterlo in questa roba orrenda, ma ha anche l'aggravante di prendere pure il povero Iwan Rion, che Iwan Rion Misfits Game of Thrones, a cui io sinceramente voglio molto bene, e infilarlo in questa baracconata orrenda per cui si passa il tempo in preda alla French Hammer per il povero Iwan, che palesemente, cioè, tu è come se gli leggessi il pensiero e lui tenta di convincersi che il suo personaggio, che fondamentalmente è il fratello stronzo del re degli inumani, che è Anson Mount, sia una versione Marvel di Riccardo III. Cioè tu lo vedi proprio, gli vedi le rotelline del cervello che dicono facciamo finta che sia Shakespeare.
Quindi il re degli, degli inumani, che è Anson Mount, è muto?
Sì.
Poi ti meravigli che le cose vadano a cazzo. Cioè, credo. Cioè...
No, però c'è un personaggio che è solo deputato al fatto di dire quello che il re pensa. Cioè, lasciamo stare.
Perché se parla, l'onda sonora... sarebbe, distruggerebbe tutto.
Ah, vedi, diciamo,
sono come gli occhi di Ciclope, sì. Tipo.
Sì. Ah, okay.
Vedi, io non sono grande esperta del fumetto,
ah,
però
c'è
non...
un motivo. Quindi c'ha l'alito pesantissimo.
Esatto.
Ok.
Comunque, dulcis in fundo, voi sapete cosa hanno pensato quei rintornati di Marvel e IMAX? Che questa schifezza fosse una roba fichissima da proiettare anche al cinema, in anteprima, sugli IMAX, per fare l'eventone, capito? E quindi, oltre a rendersi universalmente ridicoli e a farsi massacrare la serie ancora prima di andare in TV, hanno fatto anche uno dei pochi mega flop commerciali dell'MCU. Quindi IMAX sarà nella storia come una delle cose più inutili, brutte, tristi che la Marvel abbia mai prodotto, e personalmente personalmente tra le ore peggio impiegate di tutta la mia vita, per esempio.
Esatto, allora voto finale Marvel's Inhumans.
Per me è inqualificabile, zero lo possiamo dare.
Sì, ha voglia.
Cioè non ha un pregio neanche se tutti sforzi.
Forse è anche sotto Terranova come
comunque,
voto.
Comunque, come c'era la calocagafia, potremmo pensare alla ubricachia, cioè il brutto e tristo.
Esatto, oppure possiamo pensare a Pop is Dead dei Radiohead.
Anche! To jack him up. Sfuma per Dio, dai!
Sfuma, mamma mia!
Niente, questa sera...
Facci la grazia!
Niente, sentilo, sentilo, sentira, sentilo!
Oh, bellissimo!
Oh. Welcome to Terranova!
Esatto!
Scusate, avrei un commento sul pezzo musicale. Ma. Dodi mi ha appena detto che questo è tipo il primo demo di Radiohead. Cioè, come hanno fatto i Radiohead a fare carriera dopo questo primo demo?
Meno male che dopo, insomma, tutto sommato qualcosa
è andato
cambiato.
È andato un po' meglio,
un
dai.
Buon regista.
Qualcosa è cambiato, cosa che invece non succede nell'arco di tutta questa puntata, perché siamo ancora all'interno di Siete Tutti Terranova e abbiamo un titolone questa sera, molto scottante, molto particolare, nuovo, tra l'altro, nuovissimo, non abbiamo mai parlato, non ha mai parlato nessuno, soprattutto in questo periodo, e questo titolo è House of Cards.
C'è una doverosa premessa da fare. La scelta della redazione di includere la quinta stagione di House of Cards fra i Terranova Supremi...
Scelta tua? Noi col cazzo che ci siamo visti, sì, la quinta, okay, stagione.
E io ve la rispetto. Questa scelta comunque è di gran lunga anteriore all'esplosione della tempesta di merda sulla carriera di Kevin Spacey, cosa di cui già si è parlato abbastanza là fuori, anche noi, non è che ne dobbiamo per forza dire la nostra, quindi
comunque,
passiamo oltre.
Tranquillo, facciamo anteriore, uno speciale fra due puntate.
Anteriore, anteriore, ma non di tantissimo, perché anche noi come Ryan Murphy leggiamo il futuro.
Bravo. Fatto sta che le malefatte di Kevin hanno addirittura portato al ritiro della candidatura di House of Cards agli Emmy per la miglior serie drammatica, ma la notizia vera è che ci potesse essere veramente una candidatura a fronte di una stagione così pietosa. Oh. House of Cards non è mai stata fra le serie preferite dei miei compari, che pure le riconoscono il fatto che almeno le prime due annate, al netto di ben più di un maccosa, abbiano oggettivamente avuto un forte impatto nel mondo seriale, soprattutto grazie alla mano di David Fincher, che diresse il pilota, e in generale riuscì a dare un'impronta qualitativa capace di protrarsi per un periodo piuttosto lungo. Oggi però quel bagliore è ormai un fioco lumicino, anche se, a dirla tutta, era già dalla terza stagione, che le vicende dei coniugi Underwood e la loro scalata al potere avevano cominciato a mostrare la corda.
Però nella quarta si erano leggermente riprese, specialmente nella seconda parte.
Finita lì.
Anche no, secondo me.
Finita lì. Comunque, se House of Cards fosse finita con il giuramento da presidente, secondo me, ottenuto con quel percorso e con quei modi, probabilmente staremmo a lodare un capolavoro immortale. Invece, quando sull'onda del successo planetario ci si è trovati a dover gestire una materia ben più spinosa come il mantenimento e il consolidamento del potere, House of Cards si è liquefatta come la tintura di Frank Underwood, che probabilmente non è più riuscito a riparare il suo vogatore idraulico visto quanto si è imbalsito.
Al contrario invece di Joel Kinnaman, che è il candidato repubblicano, che era tutto secco in the killing, ma qui...
Bello grosso, ti è piaciuta, ti è piaciuta.
Bello...
Comunque le storyline sono ormai dei casi di scuola da manualetto di diritto costituzionale per matricole. Le mosse di tutti i personaggi sono da un lato implausibili e dall'altro prevedibili, come una giustificazione per motivi familiari dopo l'assenza del lunedì,
oppure come gli scioperi di venerdì.
Anche, esatto. E perfino il glaciale cinismo di Claire sta ormai assumendo i contorni della macchietta. Però, per un giudizio massimamente sintetico, ci sentiamo di aderire all'opinione di un grande esperto della nostra zona, di cui vi forniamo un contributo audio.
Ma che tu maro, ma che tu maro, ma che tu maro, ma che tu maro.
Grande Mingardi.
Du Tarzant Million, che ormai li possono usare giusto per pagare le parcelle degli avvocati di Kevin Spacey.
Mi sa di sì.
Comunque, per la brutta ma costosissima creatura di Bo Willimon si prospettano felicità, momenti e futuro incerto, come cantava Tonino Carotone. Kevin Spacey è stato licenziato in tronco dalla serie, che pur avendo perso il suo maggior polo di attrattiva, ha soltanto interrotto la produzione della sesta stagione. Che comunque
sì, è conclusiva, ma tra l'altro è notizia di oggi che la produzione ha mandato una lettera a tutti dicendo: beh, mettetevi un attimo in pausa perché ancora dobbiamo decidere. Quindi è proprio una notizia di oggi pomeriggio.
Sì, è pazzesco che nonostante una tempesta di merda, come dicevamo prima, la serie non sia ancora stata ufficialmente cancellata.
Infatti, la shitstorm, esatto. Proverbiale.
E infatti ho tradotto la lettera io. L'impressione è che il miracolo che era successo per esempio con la quarta di Homeland, cioè soppressione di un personaggio fondamentale, non sia in questo caso destinato a ripetersi. Il malato sembra in coma irreversibile, forse il momento è propizio per staccare la spina con l'ultimo residuo di dignità, senza avventurarsi in inutili viaggi nella speranza. Il mio voto è un 4. Mo che dumaro!
Esatto. Va bene, quindi l'abbiamo svaccata fino in fondo.
Sì.
Grazie chiaramente ad Andrea Mingardi, che ci segue sempre e che ci ha concesso i diritti per trasmettere questo suo grandioso pezzo. Grazie Dodi, quindi House of Cards a questo punto la possiamo tranquillamente buttare nel cesso. E a questo punto cosa facciamo? Facciamo che... diamo l'appuntamento per la settimana prossima, ovviamente.
Certo.
Io però volevo personalmente ringraziare i miei compagni di avventura, perché questa sera veramente si sono destreggiati, diciamo, negli anfratti del loro più pietoso comicismo applicato. Sono stati veramente bravi, grazie mille. Quindi ringrazio Giulio Muratori, che in regia ha gestito magistralmente le colonne sonore. Ringrazio Dodi Germano, Eugenia Fattori. Ringrazio Omero Bebe Solazzi per quello che è riuscito a mettere giù in termini proprio di definizioni. E ringrazio anche me stesso, perché tutto sommato mi faccio un culo come una capanna, e quindi tutto alla fine.
E smetterai di ringraziare me non appena sentirai partire il prossimo pezzo.
Esatto, cosa che conosco già comunque.
Sì, infatti, la colpa della selezione di stasera è di Dodi.
Quindi aspettate sotto casa lui e non noi.
Allora, vi diamo appuntamento al 4 di dicembre, nel 907 anniversario della caduta di Sidone durante la prima crociata, perché abbiamo deciso di dedicare una puntata un po' alle cause perse, un pochino a quelle persone che vanno a sbattere contro dei muri convinti di avere ragione, che tutto sommato ogni tanto, non sempre, ci stanno anche simpatiche. E allora abbiamo deciso appunto di dedicare una puntata alle crociate, l'abbiamo deciso di chiamare Il Feroce Salamino, lunedì 4 dicembre ore 20 qui su Radio Città del Capo. Eugenia, volevi aggiungere una cosa?
Volevo dire che insieme a tutta la redazione di Serie Angolo, che sono nostre partner, volevo fare un saluto particolare a Federica Barbera, che è una grande fan di Paul McCartney, e volevo dire: Fede, visto che abbiamo messo la canzone più bella di McCartney, ciao bacini.
Esatto, ci ringrazierà per sempre. Allora, appuntamento alla settimana prossima, 4 dicembre ore 20 qui su Radio Città del Capo, con Il Feroce Saladino. Grazie a tutti.
Salamino,
sì, esatto, appunto. Con Il Feroce Salamino, grazie a tutti, buonanotte. Domani come sempre podcast ed elenco serie sulla nostra pagina Facebook. Ciao
ciao,
ciao Salamini.